quando l'amore è la nostra guida. Itinerario per conoscere i frutti dello Spirito Santo, proposto da Don Fabio Rosini e presentato da Monia Parente. Sesto incontro. La pazienza.
Nuovo appuntamento dedicato ai frutti dello Spirito Santo. Oggi Don Fabio Rosini, biblista, ci spiegherà il frutto della pazienza. Don Fabio, innanzitutto, benvenuto.
Ben trovati.
Allora, a te la parola per cominciare a conoscere meglio il frutto della pazienza.
Noi arriviamo a questo frutto dopo i primi tre, che sono amore, gioia e pace, che non abbiamo ancora visto perché noi abbiamo fatto il cammino a ritroso. E abbiamo visto da ultimo la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé. Se noi ascoltiamo un pochino questo elenco, sta crescendo la qualità del frutto. Stiamo arrivando a qualcosa di sempre più serio, grande, notevole. Perché il dominio di sé può essere anche esercitato rispetto a alcuni aspetti della propria vita. La pazienza è un altro argomento, è un po' più grande, diciamo così, che ha delle incidenze più notevoli. Vediamo un pochino. Innanzitutto la parola pazienza è italiano, logicamente, è collegata alla parola patire, è la capacità di saper soffrire e non è esattamente il senso, almeno sotto il punto di vista etimologico, di ciò che noi abbiamo nel testo originale della lettera ai Galati. Ricordo che siamo al capitolo 5, al versetto 22. Il testo greco usa un termine, macrothumia. In realtà il senso comune che noi diamo alla parola pazienza è molto vicino al testo greco, ma c'è una connotazione un pochino più notevole. Allora, vediamo un pochino di scomporre la parola macrothumia. Macro vuol dire grosso, macro già macroscopico, diciamo, per dire una cosa che è grande. Thumia fa parte di questa parola ed è collegata al termine thumos. Thumos che cos'è in greco? È l'animo, la parte interiore, l'interiore dell'uomo, la sorgente del proprio essere, non in un senso troppo come dire spirituale, ma in un senso diciamo così esistenziale, elementare. Cioè io ho un animo, e infatti noi abbiamo i termini italiani che usano la parola anima, animo. Ecco, possiamo capire ancora meglio questa differenza, perché appunto diciamo anima e diciamo qualcosa di molto spirituale, diciamo animo e diciamo qualcosa di un pochino più elementare, un po' più occasionale. Malanimo o magnanimo, ecco, macrothumia, ecco esattamente che cosa vuol dire la parola macrothumia. È magnanimo in italiano e abbiamo l'idea un pochino più grande. Diciamo subito che questa è la prima caratteristica dell'amore nel celeberrimo inno alla carità di San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13. Allora, noi abbiamo la pazienza come una realtà corredata, diciamo così, con una realtà di magnanimità. Che cosa vuol dire essere magnanimi? Cosa vuol dire avere un animo grande?
Riprendiamo proprio da questa domanda. Don Fabio, cosa vuol dire essere magnanimi?
Ecco, lavoriamo sull'italiano un pochino. Allora, i sinonimi di magnanimità sono mansuetudine, calma, pazienza, tolleranza, generosità, nobiltà. Longanime è il primo sinonimo di magnanimo. vediamo ancora una volta questa lunghezza, grandezza dell'anima. Ecco, vediamo un pochino questi aggettivi. Mansueto, calmo, paziente, tollerante, generoso, nobile. Quando noi abbiamo una verifica di questa realtà, beh, innanzitutto proviamo a vedere anche il contrario. Il contrario è aggressivo, frettoloso, impaziente, intollerante, avaro, vile. Che cosa abbiamo da trattare in questo momento? Noi abbiamo delle qualità che sono di ordine, diciamo così, stativo, di ordine interiore, di ordine personale. Non so, uno è nella gioia, uno è pacifico, uno è triste. Queste sono cose che determinano la persona in se stessa. Ma quando noi parliamo di mansueto, calmo, paziente, tollerante, noi stiamo parlando di qualche cosa che è nella relazione, in relazione all'altro. Cioè, non abbiamo nessun tollerante se non c'è qualcosa da tollerare, non abbiamo nessun generoso se non c'è qualcosa o qualcuno che è oggetto della sua generosità, non abbiamo nobiltà se non abbiamo la manifestazione esterna rispetto a qualcuno. Quando parliamo di nobiltà d'animo, abbiamo parlato di un atto che ha avuto una estensione, un riscontro su qualcun altro. Bene, allora, noi abbiamo a che fare con un tipo di frutto dello spirito che è una grandezza della propria anima, una capacità di fare in fondo che cosa? Tutto sommato la magnanimità è la capacità, per questo viene tradotta come pazienza, di dare all'altro il tempo, di dare all'altro spazio, di dare all'altro possibilità. Vediamo la mansuetudine quando vediamo qualcuno che non reagisce alla violenza. Vediamo la calma quando vediamo che ci sarebbe da imporre fretta e vediamo invece una persona che è calma di fronte a qualche cosa che imporrebbe ansia. Vediamo la tolleranza quando vediamo qualcosa di discutibile nell'altro, qualcosa di non buono nel prossimo. Allora, la magnanimità non è una qualità interiore che si verifichi in una situazione di autoverifica, ma è una capacità di avere pazienza di fronte agli errori altrui. È l'atto per cui una persona dà al prossimo la possibilità di riprendersi, di pentirsi, di ravvedersi, di tornare in se stesso, di calmarsi.
Don Fabio, dove si può prendere la forza per dare all'altro il diritto di sbagliare?
Ecco, abbiamo a che fare come al solito col fatto che l'assassino è il maggiordomo, cioè la radice di tutto questo logicamente è Dio. E infatti abbiamo a che fare col frutto dello Spirito, abbiamo a che fare con qualche cosa che deriva dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che entra nell'uomo, cosa gli insegna? Gli parla di Dio. Dice Cristo, vi annuncerà ciò che è mio. Che cos'è di Cristo? Che cos'è di Dio? Bene, nell'Antico Testamento è interessante notare che questo aggettivo magnanimo determina le quali è una delle determinazioni della qualità di Dio che Dio si dà da se stesso. In Esodo 34 Dio proclama il suo nome e si proclama lento all'ira. Ecco, questo è il termine che poi viene tradotto in greco come macrothumia. Lento all'ira, c'ha un'ira lenta, c'ha un'ira pigra Dio, l'ira non gli parte facilmente. C'è un testo della seconda lettera di Pietro che è molto bello e dice: il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Dio è colui che non ci tratta secondo i nostri peccati, ma è lento all'ira, ricco di misericordia, di grazia. Allora, una domanda interessante è: perché Dio ci dà tempo per pentirci? Perché Dio vuole darci a tutti il modo di ravvederci? Perché Lui davanti a noi è paziente? Beh, non sia presa per risibile questa risposta che sto per dare a questa domanda. Perché Lui di tempo ce n'ha tanto. Perché per Lui il tempo è una creatura. Perché Lui non guarda il tempo come un assoluto. Lui guarda a noi. Perché noi non abbiamo pazienza con il prossimo? Perché per noi il tempo finisce. Perché noi non possiamo dare tanto tempo, perché non ne abbiamo. Perché se anche io accetto che tu possa in futuro ravvederti, io non ho tutto questo futuro da gestire. Perché io non credo nell'eternità, perché io non sono dalla parte di Dio, inizio a essere schiavo del tempo, ho un animo piccolo, schiacciato dalle mie ansie. Io devo farti cambiare subito, e allora le persone sono impazienti, premono, spingono, opprimono gli altri quando sono deboli, quando sono fragili, perché se ti do il mio tempo io non ho altro in cambio. È molto interessante che nel libro dell'Apocalisse colui che ha ansia, colui che è l'infuriato, l'impaziente, è il maligno, è il demonio, perché non ha tempo, è pieno di furore sapendo che gli resta poco tempo. Questa è una definizione che abbiamo in Apocalisse 12. La pazienza di Dio è la sua eternità, è il fatto che per lui non conta quando le fai le cose in fondo e il fatto che ti debba dare un'altra opportunità, perché quello che gli interessa sei tu. Quello che lui ha a cuore è l'uomo, è il suo cuore, la sua salvezza. Quante volte tutte le nostre valutazioni sono discutibili e tante nostre valutazioni sono completamente sbagliate per il fatto che siamo completamente condizionati da questa creatura di Dio che è il tempo e gli diamo un po' troppa importanza. Davanti al Signore un anno, un giorno è come mille anni e mille anni come il giorno di ieri che è passato. Ecco, Dio è il magnanimo perché Dio ha una relazione non ansiosa con ognuno di noi, ma nella completa verità.
Don Fabio, il tempo è una creatura di Dio. Noi invece siamo nel tempo, viviamo nel tempo e siamo anche schiavi del tempo. Quindi come prescindere da questo per poter veramente essere pazienti?
La prima risposta elementare e insufficiente sarebbe che per poter dare il tempo agli altri bisogna finalmente possederlo, bisogna finalmente averlo. Per dare abbondanza agli altri bisogna avere abbondanza dentro di sé. Allora, veniamo a come può passare questa macrofumia, questa magnanimità, longanimità, questa pazienza commovente di Dio verso ognuno di noi. Come può diventare una nostra qualità? Come possiamo riceverla? Il passaggio, tutto sommato, è abbastanza semplice. L'unica maniera che abbiamo per arrivare ad esercitare magnanimità nei confronti del prossimo è proprio nella logica dei frutti dello Spirito. Si tratta di capitalizzare quella che noi riceviamo. Si tratta di mettere dentro di noi, appropriarci completamente del tempo che Dio ci dà, cioè dello spazio della sua misericordia, dello spazio della sua pazienza. Non c'è ombra di dubbio che noi siamo pazienti con il prossimo quando abbiamo ben presente, chiaro davanti a noi, tutto quello che Dio ci ha perdonato, tutta la pazienza che Dio ci esercita. Ci sono delle riflessioni che ci dovrebbero accompagnare costantemente, del tipo avere sempre chiaro davanti a noi che Dio non ci sta trattando secondo i nostri peccati, che Dio non ci sta trattando secondo quello che meritiamo. Molta gente si lamenta, quanta gente che dalla mattina alla sera passa il conto, fa rimostranze e non si ricorda e non pensa, tutti, io per primo, tutti quanti, siamo così immemori del fatto che Dio non ci sta trattando come ci meritiamo. Una cosa che è certa è che se questo mondo fosse retto dalla giustizia, se questo mondo fosse in mano a un Dio che vuole fare i conti con noi e che a un momento smette di darci altre possibilità, nessuno di noi si salverebbe. Dio non ci tratta secondo i nostri peccati. Se Dio a me mi trattasse secondo quello che mi merito, mi fulminerebbe in questo preciso momento che sto registrando questa cosa. E meriterei questo e molto altro, perché Dio conosce il mio cuore. C'è un film nei nostri cuori che solamente Dio vede. Agli altri possiamo apparire buonini, carini, appetibili, commestibili, ma di fatto Dio sa da quale razza di scaturigine vengono i nostri atti, che razza di cuore sporco possiamo avere, quantità di cose lui aggiusta, quante volte Dio veramente è colui che copre i peccati. Mette la sua mano provvidente per non far conoscere tutto. Nessun uomo su questa terra ha mai visto se stesso svergognato fino in fondo. Veramente, anche le persone che sono state più esecrate dalla storia, pure c'è sempre una parte che Dio si è riservato. Perché? Perché Dio è nostro padre, perché un padre, un figlio lo protegge. Noi crediamo che Dio sia lontano da noi, ma c'è una assenza di iniziativa da parte di Dio che grida la sua pazienza. È un Dio che ci guarda con un occhio benevolo molto al di là della nostra apparenza, molto al di là di quello che poi noi vendiamo, del fumo che commerciamo gli uni con gli altri. C'è da capitalizzare questa pazienza di Dio, il fatto che non possiamo passare il conto agli altri, perché se Dio mi passasse il conto a me, io non mi potrei salvare. E mi conviene ricordare quella parola terribile del Vangelo che dice che con la misura con cui noi misuriamo sarà misurato a noi in cambio. E bisogna stare un po' attenti al dire basta, non ti do più una possibilità, perché un giorno mi servirà sicuramente anche a me di averne un'altra di possibilità. Qui c'è un assegno in bianco che Dio ci firma a tutti e che ci mette un pochino tutti nel santo timore di chiudere un po' i conti, di pretendere che le cose ci tornino. La macrotumia dell'uomo deriva dalla macrotumia di Dio. Non è una bontà dell'uomo, non è una capacità, non è un'attitudine, è una memoria, è un atto di coscienza costante per cui uno come San Paolo, che di natura era un iroso, che di natura era un violento, come lui stesso dice di se stesso, diventa magnanimo, diventa paziente, diventa capace di dare un'altra possibilità, perché vive in questa seconda possibilità. Noi viviamo tutti in questa seconda possibilità che Dio ci ha dato, seconda, terza, millesima. La Chiesa vive di misericordia, la Chiesa si regge sulla misericordia, ma il mondo intero si regge su questa vergognosa, assolutamente scandalosa capacità di Dio, che ha mostrato nel suo figlio sulla croce, di perdonarci mentre lo ammazziamo, di dire padre perdonali perché non sanno quello che fanno. E veramente noi tante volte sappiamo molto poco di quello che facciamo e ci scriviamo da noi stessi certificati di buona condotta per sopravvivere alla nostra coscienza e non ci rendiamo conto che in fondo stare davanti a Dio come debitori, come il Padre nostro ci chiede di vivere, non da creditori come tanti brontoloni su questa terra, e tutti un po' lo siamo, prendiamo il ruolo di essere, ecco, non siamo creditori, siamo debitori con la vita, siamo debitori con la pazienza di Dio. Da lì, da questa memoria, sorge la dolcezza verso il prossimo, il guardare con che sguardo, qual è l'attitudine del magnanimo, del paziente, sapere che c'è Dio, sapere che Dio opera, sapere che Dio poi alla fine sta lì come questa verità nascosta che poi viene a galla per forza di cose, perché la verità è la verità, perché i nodi vengono al pettine. E non c'è niente da fare, ciò che anche oggi passi liscio, domani ti verrà addosso, e anzi, mi fa paura vedere il tuo errore, perché penso che presto o tardi soffrirai per tutto questo. Perché non ci stanno queste realtà che sono lì, questo male che resta senza conseguenze. Ogni uomo che fa il male fa soffrire, ma sicuramente soffrirà presto o tardi. C'è Dio e a Lui lasciamo il ruolo di giudice. E per fortuna ce l'ho a Lui, perché noi saremmo dei giudici massacranti, devastanti. No, c'è Dio che ci dà la possibilità autentica, vera, di vivere appunto con un senso del tempo che è un senso ampio, non ansioso, con un senso del tempo che è sapienza. Dio sa quello che sta facendo, Dio sa dove portarmi, Dio sa anche come aggiustare le cose, come correggere le persone. I fatti tante volte sono correzioni molto serie. Dio sa come raddrizzare la nostra anima e questo logicamente non ci toglie il dovere di dire la verità, il dovere di correggerci gli uni gli altri. Questo non ci toglie nessuna necessità anche di esercitare uno zelo per il bene che va fatto. Ma c'è chi esercita questo zelo, esercita la correzione, porta avanti anche il gridare la verità, il dire la verità davanti agli altri con un animo inondato di pace, e c'è chi lo fa solamente per rabbia e per farsi tornare i conti. Ecco, questa seconda non è macrotumia, non è magnanimità.
Don Fabio, concludendo, siamo giunti proprio al termine di questo incontro. Mi sembrava importante sottolineare l'ultimo passaggio. Quindi di fronte alla verità il magnanime, il paziente, non è colui che resta indifferente, è colui che ribadisce la verità, ma lo fa inondato di pace.
Sì, perché è una questione di efficacia. Quando io debbo dire qualcosa a qualcuno, perché è mio dovere essere anche sentinella dell'altro, che l'altro sia sentinella nei miei confronti, e quando devo accettare che qualcuno mi dica qualcosa, beh, è sempre così. Se il mio animo non è magnanimo, ma è pusillanime, e in realtà io mi sono attaccato a qualche cosa e mi sono arrabbiato e sto facendo giustizia, l'altro lo sente e non c'è nessun effetto positivo in ciò che io sto facendo. L'altro sente solamente l'aggressione, l'argomento diventa zero e c'è solamente la rivalità e la competizione reciproca. È proprio natura di un rimprovero efficace quello di essere magnanimo. Cioè, questa attitudine non è quella che dice di non correggere il prossimo, è proprio l'unica attitudine che ci fa correggere bene il prossimo. Quando mi avvicino a una persona e lo correggo con tutto il senso della misericordia, tutto il senso anche della serietà e della cura dell'altro, beh, l'altro mi ascolta. C'è una musica nelle nostre parole che è la musica dell'amore, che è la musica della vera cura dell'altro, che l'altro percepisce sempre direttamente. È il linguaggio che non c'è bisogno di parlare la stessa lingua per capire, quello della Pentecoste. L'altro mi capisce subito e sente e si corregge. Tutte le volte che sono stato corretto con rabbia ho reagito e non ho accettato. Spero di aver sempre capito subito, ma tante volte ho capito dopo e comunque ho apprezzato chi mi ha corretto per amore, chi mi ha corretto per magnanimità. La magnanimità non è quella che porta a non dire niente, è quella che porta proprio a dire, perché l'altro è mio fratello, è prezioso, non lo posso perdere. Auguro francamente a me stesso e a tutti gli ascoltatori di avere nel cuore l'eco della magnanimità di Dio per essere gli uni per gli altri sentinelle amorevoli.
E con questo augurio chiudiamo il nostro incontro. Grazie Don Fabio per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a voi.
A tutti buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Quando l'amore è la nostra guida. Itinerario per conoscere i frutti dello Spirito Santo proposto da Don Fabio Rosini e presentato da Monia Parente. Sesto incontro. La pazienza.